E buongiorno, siamo qui in diretta dal nostro studio, grazie ad Alessandro De Rosa per averci lasciato la linea, e parliamo naturalmente della prima della scala. Oggi lo fanno tutti in giornali, in televisione, si parla di questo grande successo, grandi preparativi, e si arriva anche al giorno dopo della prima, l'inaugurazione della scala che c'è stata ieri. E dunque anche buongiorno a Giovanni Conti.
Buongiorno a te Barbara, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Riccardo Sciai dunque apre la stagione scaligera con una Lady Macbeth del distretto di Mtsensk di Dmitri Shostakovich, una prima direi carica di tensione ma anche di modernità, e soprattutto guida l'orchestra in questo capolavoro che sfida e conquista anche il pubblico internazionale. Quindi l'opera Scandalo di Dmitri Shostakovich, che colpisce naturalmente per la violenza e anche la crudezza che sono portate sul palco dai personaggi, ma anche dalla musica così sfaccettata e provocatoria del compositore russo.
Ed è stato un successo, ormai eravamo presenti, ma lo abbiamo poi discusso immediatamente dopo, e lo abbiamo letto dalle agenzie che già subito dopo la prima davano notizie. L'abbiamo letto sui giornali di oggi, sia quelli online sia quelli cartacei. Un successo meritato che rivela il lavoro accurato di tutta la produzione, dalla regia di Vasily Barkatov alla vocalità mirabile di Sara Yakubiak, per citare solo la protagonista, anche perché era sempre in scena, l'orchestra del teatro che si è rivelata brillante e dettagliata, insieme al coro, insomma uno sforzo mastodontico per rendere al meglio una partitura complessa e cangiante.
E dunque abbiamo anche naturalmente degli ospiti con noi oggi per raccontare questa serata entusiasmante, degli ospiti autorevoli che erano in sala ieri sera insieme a noi. Dunque accogliamo qui a Rete 2 la prestigiosa firma del Sole 24 Ore, Carla Moreni. Buongiorno Carla, ben ritrovata.
Ben ritrovati a voi, evviva, prestigioso il Sole, io sono firma.
No.
Sono le firme che rendono prestigiosi.
Il giornale, giusto.
E un'altra firma, un'altra bella firma prestigiosa, il direttore della rivista Musica, Nicola Cattò, buon pomeriggio.
Un saluto a tutti e grazie.
Grazie a te di essere con noi.
Dunque Carla, tu eri naturalmente in sala, sei stata in diretta con noi anche per appunto la diretta serale nostra sulla 2 e su Rete 2, che peraltro voglio subito ricordare ai nostri ascoltatori che sarà possibile anche riascoltare e rivedere sul nostro Play RSI. Chi se lo fosse perso, insomma, può farlo tranquillamente. Dunque Carla, dicevamo, un po' una sfida per Sciai di aprire la stagione musicale con quest'opera di Shostakovich. Si è parlato appunto dell'opportunità di aprire con questo capolavoro, che poteva anche essere una scelta rischiosa, una sfida, però sfida che a quanto pare è stata assolutamente superata brillantemente. Cosa ne pensi Carla?
Sì, in sala assolutamente vinta. Io raramente ho visto il pubblico del 7 dicembre, perché è un pubblico speciale, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. È un pubblico per la metà di invitati, di ospiti, di personalità illustri, e per l'altra metà di persone che decidono di farsi un gran regalone, perché ricordiamo, un biglietto di platea costava 3.200 euro. Io ho chiesto ai miei vicini e loro hanno detto sì, ci siamo fatti un regalo, cioè è veramente un super regalone, bello, per carità, quelle cose che rimangono per la vita. Sì. Però è chiaro che sono anche diciamo momenti di ascolto un po' diversi rispetto a quello che è l'abituale vita dei teatri, dei turni in abbonamento o degli ospiti che magari vengono felici di farsi una serata così estemporanea alla Scala prendendosi il biglietto last minute a 10 euro. Ma questo non per fare i conti subito della bottega, ma per dire che sì, questo titolo era piuttosto rischioso, piuttosto insolito. Vi dirò, da critico musicale secondo me è un titolo facile, non è un titolo difficile, ci sono altri titoli ben più difficili. Io sono andata a rivedermi nella mia libreria dei programmi di sala tutte le Lady Macbeth che ho sentito, ne ho sentite due a Firenze, una memorabile a Salisburgo con Marie Jansons, due alla Scala, questa era la terza, Una addirittura a Ravenna in un'estate caldissima con l'Helicon Opera, quindi tutti i complessi appunto specializzati di appunto del teatro di Pietroburgo. E devo dirvi che mai ho sentito stanchezza d'ascolto, mai ho visto il pubblico che a fatica seguiva. Tutto questo in sala, cioè secondo me in teatro la Lady vince. Perde invece, cioè non vince in televisione, perché il dato incredibile, io vi parlo degli ascolti RAI, poi sarebbe interessante metterli a confronto con i fulgi di immagine ascolti delle reti elvetiche, ci dicono che la Lady ha fatto un terzo degli ascolti rispetto alla famosa Tosca, vi ricordate la Tosca che volava, no? Certo. La Tosca di Lieberman, che aveva fatto addirittura quasi 3 milioni di ascolti, quindi si era toccato il vertice. Quindi evidentemente il pubblico a casa, nel piccolo schermo, alla televisione, al computer, dopo un po' la lingua russa, le riprese che comunque di questo spettacolo, che è uno spettacolo epidermicamente teatrale, cioè questo di Barcato, che è proprio uno spettacolo di vecchia scuola russa di teatro, intendendo con vecchia la scuola moderna, cioè la scuola che ci parla ancora, dove devi vedere il dettaglio di lei che va al sacco di grano e tira fuori la bustina dove c'è il veleno e se lo mette in tasca. E tutto è così piccolo e così grande insieme, perché poi alla fine c'è il gesto politico delle due torce umane, alla Jan Palach, no? Che ci dice comunque che c'è della politica anche dietro quest'opera, non c'è solo il grottesco, l'erotico, eccetera. E quindi viva il teatro per questa Lady Macbeth, assolutamente.
Viva il teatro, sì. E che fosse una scelta coraggiosa, e forse, come ha scritto nel suo articolo proprio nelle poche ore seguenti la prima, Nicola Cattò, forse la più coraggiosa di Riccardo Chahine negli anni da direttore musicale. Giusto, Nicola?
Sicuramente la più riuscita, secondo me. Coraggiosa e no, perché chiaramente oggi per fortuna non siamo più messi a fronte dei problemi legati alla censura, le questioni politiche che imposero la cancellazione nel 1936 della Lady Macbeth, appunto, che aveva avuto già un successo clamoroso in quei due anni di vita in Unione Sovietica. Però se c'è una serata che può garantire una platea e una pubblicità incredibile a un titolo d'opera nel mondo, è proprio il 7 dicembre. Il risultato ottenuto dal maestro Chahine, secondo me, è davvero uno dei più alti dei suoi anni scaligeri, e forse il fatto che sia l'ultima, almeno ufficialmente, l'ultima inaugurazione da lui condotta ci permette di valutare in retrospettiva un po' tutti i suoi anni scaligeri. Devo dire che anch'io, leggendo, sentendo, parlando con colleghi, quello che alcuni hanno trovato un difetto della sua lettura è quello che invece secondo me è il pregio più evidente, cioè l'avere evitato una lettura troppo scopertamente aggressiva, espressionista, piena di tutto quello che aveva scandalizzato appunto Stalin nel famoso articolo del 1936, e che però sentiamo per esempio benissimo nella registrazione assolutamente di riferimento, quella del 78 di Rostropovich. Però noi siamo colpiti, certo, tutti sono colpiti dagli aspetti espressionisti, erotico, sensuali, violenti della Lady Macbeth, sia a livello teatrale che a livello musicale, ci sono, è indubbio, il famoso glissando dei tromboni, eccetera, eccetera. Però Shostakovich ha sempre insistito, fin dall'inizio, e anche accentuando questi caratteri nella revisione del 63, sul carattere eminentemente lirico, addirittura classico, sia di Caterina, della protagonista, sia dell'opera nel suo complesso. E Chahine va proprio in questa direzione. C'è una cura del dettaglio strumentale, una politezza strumentale, una raffinatezza che non sono la negazione invece di tutto il resto che è ben presente, ma una creazione di una statura musicale, di una concertazione che è più completa, è più umana. Caterina è una vittima, non è una carnefice per Shostakovich, più che per Leskov, l'autore del breve romanzo da cui l'opera è tratta. E questo Shail ha capito benissimo, lo enfatizza, e lo enfatizza anche Barkhatov in una regia dove, come dice molto intelligentemente nel programma di sala, è inutile insistere su quello che è già troppo evidente, la scena famosa del rapporto sessuale nel primo atto, è talmente ovvio. Bisogna creare una dimensione drammaturgica più ampia, più completa, perché se no si ha gioco facile sull'insistere solo su una dimensione della Lady, che c'è, ma non è l'unica, e forse neanche, se diamo retta al suo autore, che qualcosa forse ne sapeva, neanche la principale.
Musica meravigliosa quella di Dmitri Shostakovich, bisogna dirlo, musica di questa Lady Macbeth del distretto di Mtsiansk, che ha aperto ieri la stagione operistica del Teatro alla Scala di Milano. Come diceva anche Nicola Cattò, appunto la scelta di Barkhatov di tutto sommato trovare una misura nella regia di quest'opera che già è cinematografica, lo diceva proprio in conferenza stampa. È sempre un lavoro delicato quello di trovare un equilibrio nel non calcare la mano nelle parti più, diciamo, che tutti attendono in qualche modo, più evidenti. Con Giovanni, ieri parlavamo del libretto e dicevamo forse il libretto non è in qualche modo all'altezza della musica, anche tu dicevi un libretto tutto sommato semplice,
con tutto i dialoghi rispetto, sono... Con tutto il rispetto io l'ho trovato un po', come dire, sempliciotto, se posso usare, nei dialoghi, forse anche la chiave del successo popolare di questa opera, che in fondo ha trovato appunto grande accoglienza sostanzialmente tra i contadini russi, ma lasciamo parlare chi ne sa di più.
Eh sì, direi che rivolgiamo allora questa domanda a Carla Moreni. Carla, cosa ne pensi?
Ma no, io di più di voi mai. Ma sì, il libretto è intenzionalmente spoglio, sì. Semplice, cioè adotta proprio questo linguaggio quasi d'opera buffa, direi. Del resto rimaniamo sempre spiazzati quando il bel Sergei va a bussare alla stanza di Caterina, che per un attimo, per qualche giorno poi diventerà e senza marito, chiedendole un libro, e lei dice: ma che mi viene a chiedere un libro, io non so leggere, no? E quindi questa osservazione, non so leggere, evidentemente rappresentava un'identità collettiva, forse nel pubblico che andava allora a teatro. Solo un'elita aveva accesso alle grandi letterature, alle grandi biblioteche. In fondo Shostakovich vuole raccontare una Lady Macbeth, no? Una come tante, tante come lei ce ne saranno che non sanno leggere. E quindi, ma io non spezzo la lancia a favore del libretto, anche perché tanto è complessa la musica che se ci fosse anche un libretto shakespeariano probabilmente non collimerebbero, cioè si arriverebbe a una sorta di esplosione interna. Invece è proprio anche questo gusto sarcastico sempre, in particolare nel giovane Shostakovich, no? Di mettere insieme ingredienti di portata diversa, e quindi un libretto semplice che però poi va a sfociare in questi interludi di una finezza di costruzione meravigliosa, la passacaglia una su tutte, oppure questi momenti di canto che sembrano canzoni ma dove l'accompagnamento invece rivela tutta una maestria, tutto un affondare nella tradizione di questo paesaggio sonoro russo che solo io credo chi ha madrelingua russa possa appieno comprendere. Io non mi allineo completamente nemmeno agli elogi di Nicola Cattò, ma lui lo sa, non questo stile Chaï. Dovevo arrivarci.
Il bello del dialogo è questo.
Mi sembra un po' uno stile fatto con lo stampino, cioè mi sembrano delle scelte estetiche che lui ha a monte, fanno parte del suo lessico, del suo braccio probabilmente, e che riporta in maniera così costante sulle partiture che lui legge, per cui sentiamo appunto questa politezza, questo unitore. A me manca sempre una visione d'assieme, l'insistere sui ritmi puntati, sulle marce, questo ossessivo battere, non avere... Io stamattina, ma così, giusto perché mi piace ogni tanto spaziare, sono andata a rivedermi Gergiev, per carità, Gergiev ormai là nella sua Siberia, non lo risentiremo mai più. Ma non batte mai. Ora, non è che uno debba imitare il gesto a farfalla di Gergiev, però il risultato poi, soprattutto con la sua orchestra, è una tessitura proprio orizzontale, no? Fatta di colori, i colori cangianti che si mischiano, non questa verticalità ossessiva, questi colpi di cassa che diventavano veramente dei pugni allo stomaco. Certo, funziona molto bene per il pubblico del 7 dicembre, ha funzionato benissimo, perché una marcia scandita, un crescendo iterato, tiene il pubblico desto e sveglio, ma siamo sicuri che questo sia veramente Shostakovich?
Ecco, questo è un punto interrogativo sul quale ci si potrebbe dedicare diverso tempo, e magari ci torniamo dopo con qualche altra osservazione. Nicola Cattò, abbiamo incominciato, seppur indirettamente, a stilare una sorta di pagella. Non è mai bello fare le pagelle, però abbiamo parlato in termini abbastanza positivi, con qualche divergenza tra voi due, di Riccardo Chaï. Penso siamo tutti d'accordo su voti molto molto alti al soprano, la Sara Jakubiak, il regista, mi pare che tutti e due ne abbiate parlato bene. Scendiamo un po' a parlare del tenore e del basso. Nicola.
Allora, chiaramente un'opera dominata in maniera totale, totalizzante dal soprano, quindi Sara Jakubiak, che è stata molto brava, anche se forse anche lei deficitava di quello scatto ferino un po' quasi selvaggio, ma che probabilmente sarebbe stato parzialmente fuori luogo in questa visione complessiva dell'opera. Gli altri sono tutti più o meno ombre, anche i due personaggi, diciamo i tre, cioè i due tenori, ossia il marito di Caterina Zinovieva Rysavich e l'amante poi sposato Sergei e il suocero Boris, sono personaggi che vivono quasi di luce riflessa. Non ho trovato nessuno dei tre veramente esaltante, tre buoni professionisti, ma al di là delle questioni vocali che le cui mende insomma si possono sempre un po' accettare più in Shostakovich che magari in altri repertori, Alexander Slaviets come Boris mi è sembrato un pochino insufficiente a livello vocale. Il tenore invece, che dal nome impossibile, è Uzbeko, che impersonava Sergei, non aveva quell'arroganza volgare, quasi proprio pacchiana, che era riflessa in una tessitura così spinta all'acuto, che ricorda poi un pochino quasi il capitano del Wozzeck di Berg, forse non a caso. E molto bene, invece, nella sua piccola parte, l'altro tenore, che anche fisicamente, nella sua goffaggine era perfetto, nella sua pinguedine goffaggine era perfetto nel rappresentare l'impotente in tutti i sensi marito di Caterina, Zinovij Borisovič, appunto. Ma poi l'opera presenta una miriade di parti di fianco e probabilmente non c'era davvero una caratterizzazione di primissimo piano, ma un ottimo professionismo.
Certamente, siamo d'accordo con te. Carla, orchestra e coro. Personalmente l'orchestra l'ho trovata in ottimissima, se si può dire così, forma.
Vero,
come mai, almeno per la mia esperienza, che certo non è paragonabile neanche lontanamente alla tua, mai avevo sentito così l'orchestra della Scala, almeno in un contesto operistico.
Sì, mai sentita? No, non direi. Abbiamo sentita a volte così, molto bene, cioè ieri sera era veramente... con l'abito da sera, però ci mancherebbe che il 7 dicembre la Scala, il teatro più locupletato di denaro in Italia, si presentasse con l'abito sciatto, quindi erano ben preparati e a testimonianza della volontà di voler far bene c'era, che l'avete notato anche voi entrando in sala bene in anticipo, io sono arrivata più di una mezz'ora prima dell'inizio dell'opera, erano seduti ai leggii a studiare, certo, a ripassare, a rifarsi i passi. Questo non succede mai, di solito l'orchestra, giustamente, è un lavoro, entra, no, a ridosso dell'inizio del titolo, si siede, tira fuori lo strumento, scalda giusto un attimo e via andare. Invece lì sembrava di vedere i Berliner, che prima di ogni concerto sono lì che suonano, non che scaldano, che suonano. Quindi c'era una volontà davvero di fare molto bene e la volontà è riuscita. Mi ha toccato ad esempio tantissimo, meraviglioso il passo del violino solista,
certo,
veramente meraviglioso. Esatto. No, non so chi fosse, peraltro, non so se... Chi
Laura Marzadori.
Laura Marzadori.
Esatto.
Ah, era la mitica Laura, ecco, un'altra lady. E quando chissà perché, ma a volte ci sono... C'è una declinazione anche, adesso parlo un po' pro domo mea, c'è una declinazione degli affetti anche al femminile, no? Per cui aver scelto un primo violino di spalla che fosse così in sintonia, perché quel solo del violino è la Lady che canta, senza dubbio. E, mi è mancato un po' nelle forme degli interludi, perché poi gli interludi sono un grande esercizio formale, la passacaglia, forse lo dicevo anche voi ieri, non mi ero accorta, ad esempio, cioè non mi arrivava se fosse stata pensata in tre, come è scritto, oppure in due, perché poi gli accenti risultano sempre un po' spostati. Ecco, quello secondo me è un luogo non solo magico di scrittura, ma anche molto indicativo di che cosa vuole essere Shostakovich, che vuole la farsa, la ripetizione, il gioco grottesco in scena e poi invece questi momenti di pensiero profondo negli interludi, no? Questa divaricazione ampia. Comunque orchestra promossa 10 lode e 10 lode anche al coro, senza dubbio.
Sì, devo dire che il coro ha agito con grande consapevolezza, anche perché questo lo sapevamo dai giorni precedenti che avevamo incontrato, nei quali avevamo incontrato il maestro del coro e ci ha raccontato della grande preparazione che hanno messo in questa operazione, anche per le questioni della pronuncia, che non era evidentemente così scontata.
Dunque, io direi di fare un'altra pausa musicale e poi ritorniamo ancora a parlare di questa Lady Macbeth.
Thank you.
partitura davvero ricchissima di momenti, appunto le parti più percussive, le marce insieme a delle parti liriche, una partitura di Shostakovich davvero coinvolgente. Abbiamo anche durante la serata di ieri sottolineato l'aspetto cinematografico di quest'opera, che è già nella scrittura, perché Shostakovich naturalmente si era già dedicato ampiamente alle colonne sonore di film che nella sua carriera sono state più di una trentina, e il pensiero anche registico di questa messa in scena va in quella direzione. Quindi abbiamo questo inizio già subito in flashback, con la presenza del commissariato anche all'interno delle varie scene, quindi poliziotti che scattano fotografie, quindi capiamo che le scene ci riportano a questo delitto proprio con un taglio molto cinematografico. E come dicevamo anche con Giovanni, questa è stata una scelta forse che è stata portata avanti già da qualche anno per la prima della Scala, come dire, portare l'opera su quel terreno che forse è anche più vicino all'aspetto televisivo, che è inevitabile nell'ambito della prima della Scala. Cosa ne pensi, Nicola Cattò?
Non so onestamente quanto fosse quanto fosse televisiva lo spettacolo di ieri. Ovviamente io non l'ho ancora visto in televisione, ma credo che fosse assai difficile rendere uno spettacolo che costantemente viveva di tanti dettagli narrativi, di tante scene, controscene, e anche di una segmentazione fisica dello spazio scenico, magari su due livelli di altezza e a volte anche su due livelli, cioè di primo piano, sia quello della grande sala dell'albergo ristorante, insomma, e il dietro, il dietro le quinte di questo albergo con le cucine, eccetera. Chiaramente un regista televisivo deve un po' scegliere quello su cui puntare, quali primi piani stringere, quali angoli inquadrare, e quindi perdendo ovviamente l'effetto complessivo pensato dal regista. Secondo me in realtà poi negli ultimi anni, soprattutto negli anni della direzione musicale di Chahi, che tendenzialmente è un uomo prudente, non troppo aperto diciamo a innovazioni registiche così forti, e che è stato un po' scottato diciamo nel 2015 dalla Giovanna d'Arco, in cui ebbe un forte dissidio con i due registi, secondo me si è un po' imposta una estetica da 7 dicembre che, con qualche eccezione, per esempio l'orrendo Don Carlo di Luis Pasquale, ha dei tratti comuni, ossia un linguaggio fortemente visivo, visuale, comprensibile, una modernità moderata ma non troppo spinta, una grandiosità estetica che possa aiutare, inutile negarcelo secondo me, anche a vendere il prodotto Scala in tutto il mondo, in tutta Europa, in tutto il mondo, a un pubblico molto più ampio di quello a cui tradizionalmente si rivolge. È un'operazione giusta, sbagliata? Non lo so, le sue ragioni ce le ha. Se noi pensiamo alla Turandot di Bakhatov, che ha fatto a Napoli uno spettacolo completamente dissacrante, non sto giudicando se bello o brutto, questo è un discorso di massima, e guardiamo invece la sua Lady Macbeth di ieri sera, ecco, qualche ragione si capisce, insomma, di questa estetica 7 dicembre, possiamo chiamare così.
Siamo quasi in chiusura e quindi abbiamo veramente poco tempo. Non possiamo far altro che ridare la parola a Carla Moreni e poi brevemente ancora a Nicola Cattò per un'ultima considerazione, per suggellare, diciamo così, questa critica posteriori della serata.
Volentieri.
Carla.
Sì, volentieri, Giovanni. Sì, condivido il pensiero di Nicola, Nicola Cattò. C'era molto teatro, c'era anche proprio molto teatro d'opera buffa, ad esempio questo ossessivo saliscendi del tavolo della confessione, no? Dell'ispettore di polizia, di lei, poi a turno i vari protagonisti che andavano a testimoniare quanto era accaduto, questo saliscendi dalla botola, questo è proprio un effetto di teatro, ma se volete di teatro di strada, proprio di teatro semplice. Poi la grande camionetta che bam, come una grande deflagrazione, rompe questa parete che noi credevamo di cristallo prezioso, in realtà mi hanno spiegato con un plasticone qualsiasi, però di grande effetto, cioè siamo per tutto il tempo nella grande sala da pranzo dei coniugi e del suocero, e improvvisamente rompe una camionetta da vecchia Siberia e rompe tutto, e le luci di colpo si abbassano, e poi l'effetto delle due torce umane, che se volete è un gesto politico, assolutamente un gesto politico, proprio finalmente la firma politica che si mette a questa storia, però è anche un effetto da circo. Per cui le due figure che scendono dalla camionetta incendiate si rotolano sul palcoscenico e poi per fortuna vengono immediatamente spente. Quindi teatro, circo, effetti speciali e poi sì, sicuramente anche un po' di stile 7 dicembre che non fa mai male.
Nicola.
Solo un breve accenno musicologico, se vogliamo dire così, senza spaventare nessuno. L'invito a chi è appassionato dell'opera di Shostakovich a riconsiderare anche almeno la possibilità di un ascolto, di una rivalutazione della seconda versione, Caterina Ismailova, qua del 63, perché buttarla nel cestino come accusandola solo di un ripensamento non voluto di Shostakovich per obbedire alle richieste della censura, secondo me è del tutto limitativo e del tutto sbagliato. Chi conosce Shostakovich, la sua vita, la sua opera, la sua psicologia, sa che con lui un sì non era mai un sì, un no non era mai un no, c'è un'ambiguità, zone d'ombra talmente forti che ci fanno capire perché lui insistesse così tanto che si facesse la seconda versione, non la prima, solo per motivi politici, non credo, secondo me perché davvero rispondeva di più all'estetica di un compositore 57enne, ossia quando lui ha fatto la seconda versione, e non a quella di un compositore 26enne, la data in cui mise la parola fine alla prima.
Questa è una possibilità.
È una possibilità. E anche un invito ai nostri ascoltatori, per conoscere meglio Shostakovich, di scoprire o riscoprire o approfondire le sue meravigliose sinfonie.
Quindi grazie ancora per essere stati con noi, Carla Moreni, Nicola Cattò, grazie ancora.
A risentirci.
Grazie a voi.
A presto.
Buon pomeriggio.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.